Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche alle sprechi e alle scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quanto in ogni parte del mondo. Purtroppo molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici.
Cari amici, bentrovati dall'Aria Bottiglieri. Abbiamo ascoltato le parole che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 5 giugno durante l'udienza generale. Talvolta, dice Francesco, non siamo in grado di dare il giusto valore al cibo e finiamo così per sprecarlo. Il cibo, come ben sappiamo, è necessario per sopravvivere, quindi il mangiare è in qualche modo un dovere, ma allo stesso tempo è anche un piacere, non solo per i mille sapori legati a tutti i vari cibi, ma anche all'amore e alla ritualità che c'è dietro la preparazione di ogni pietanza. Il cibo, o inoltre, oltre che nella vita di tutti i giorni, è molto presente anche nelle varie religioni. D'altronde ci basti pensare al pane e al vino. Ne parliamo con Luigi Lombardi Satriani, che insieme a Roberto Cipriani hanno curato un interessantissimo libro, edito da Armando Editore, Il cibo e il sacro.
Il libro nasce dall'incontro tra Roberto Cipriani e me, che volevamo ambedue coinvolgere antropologi, sociologi, filosofi, teologi, storici, demologi, storici dell'arte, altri specialisti, a riflettere assieme sull'importanza fondamentale del cibo, non da un punto di vista nutrizionistico, ma in una dimensione simbolica, consapevoli che sul cibo si incrociano diversi angoli visuali, ma il cibo riceve una carica di sacralizzazione, perché a livello simbolico il cibo rinvia alla vita, al calore della vita, e qui rinvia anche alla possibilità di rifondare la vita su un piano molto più duraturo. Pensiamo alle parole con le quali Gesù Cristo istituisce l'ultima cena, l'Eucarestia: poi prese il pane, lo spezzò e disse: prendetene e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per tutti in remissione dei peccati. Quindi attraverso il cibo, attraverso il pane, il vino, sì, l'umanità trascende la sua condizione di precarietà connessa al peccato originale e attinge la possibilità della vita eterna, della rifondazione della vita. Ma questo da un punto di vista religioso. Però la poesia aveva celebrato gli alimenti sempre. Dante: perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sol che si fa vino, giunta l'amor che della vite cola.
Professore, le volevo chiedere, rimanendo appunto sull'argomento ovviamente del cibo, dell'alimentazione, in questo momento di crisi, come sappiamo purtroppo stiamo vivendo, c'è un solo settore, che è quello proprio dell'enogastronomia, che sembra invece l'unico in crescita. ci sono trasmissioni televisive di ogni specie che parlano di cibo, di persone che cucinano. Ormai sembra che dove ci si gira c'è cibo, non so, come le persone hanno riscoperto magari il cibo, oppure magari, non so, in un momento di crisi almeno il cibo è una cosa di cui non se ne può fare almeno.
Sì, non solo il cibo è indispensabile per la sopravvivenza fisica delle persone, ma questa sovrabbondanza di offerte alimentari, appunto dalle trasmissioni televisive al successo di qualsiasi iniziativa, è da ricondurre a un intreccio di cause. Dall'altro, questo reagire al senso di precarietà che questo momento di crisi comunica, affermando voracemente le ragioni della vita. Poi, in qualche maniera, la riscoperta della legittimità del piacere dopo un lungo periodo di un'eccessiva dimensione penitenziale, la vita come espiazione, quasi l'esistenza come colpa, la gioia come qualcosa da nascondere, e abbiamo un'esplosione della possibilità della gioia, della felicità, del piacere, dell'affermazione del sé, che non è detto debba essere per forza egoismo, può anche essere la ricerca di una diversa maniera di sottolineare la sacralità della vita. La vita che vuole continuare sempre e comunque, la vita che è anche comunione con gli altri, rapporto con gli altri, il valore della mensa, del mangiare assieme, del comunicare con i vivi e con i morti. Pensiamo a tutta, dal banchetto funebre, al fatto che varie volte si mangia o si mangia nei cimiteri, o si mangia in occasione dell'1 e il 2 novembre, e questo lo si fa anche per entrare in contatto con il mondo dell'aldilà. Ora tutto questo ha un'antica tradizione, pensiamo all'antica Roma, pensiamo alla Grecia, ma oggi ritorna consapevolmente o inconsapevolmente, perché abbiamo bisogno di comunione con gli altri, abbiamo bisogno di non essere soli, di non sentirci soli. Io credo che in qualche maniera si possa anche sostenere non solo che il cibo è sacro, come indica il nostro libro, ma il cibo è, con l'accento sacro, est sacro, perché è proprio la sacralità insita nel cibo che ci mette in comunicazione su piani trascendenti la fisicità.
Invece, ritornando proprio a un aspetto del rapporto delle religioni con il cibo, prima si parlava del cristianesimo, ma tantissime, quasi tutte forse, le altre religioni, penso all'ebraismo, l'islam, hanno un rapporto e anche delle regole, se vogliamo, con il cibo ben preciso.
Sì, proprio perché si intuisce che quando noi mangiamo, non mangiamo solo alimenti, ma noi interiorizziamo elementi simbolici e di sacralità. Tutte le religioni, tutte le culture affrontano il problema del cibo regolamentando, come lei diceva, l'assunzione di esse, e anche come aspetto fondamentale una cultura della morte, perché c'è il problema della morte come c'è il problema della continuazione della vita, e le culture devono dare risposta a esse, le religioni che sono una parte importantissima delle culture, ma tutta la cultura elaborata da una società anzitutto affronta questi problemi, e ognuno a proprio modo risponde a essi.
Il cibo, infatti, in qualche modo è proprio forse il primo specchio di una cultura. Se si vuole conoscere una cultura diversa dalla nostra, passare per il cibo spesso può essere un'ottima strada, no?
Sì, io credo che proprio c'è questo, perché così abbiamo da un lato la peculiarità delle risposte, dall'altro i tratti comuni di queste risposte e quindi l'universalità dell'esigenza e della maniera di rispondervi.
C'è anche un altro aspetto che spesso, anche appunto nelle religioni, si ritrova, è la quantità, cioè il mangiar poco o il mangiar molto, come leggevo anche nel libro. Si parla del mangiar poco dei monaci, che si pare appunto nei monasteri mangiano in modo molto parco, a differenza, si faceva un paragone con la divinità di Buddha, che dà l'idea proprio di abbondanza.
Sì, sì, perché sia la magrezza che l'obesità sono dati connessi alla fisicità del corpo, però hanno anche una forte carica simbolica, dimensione simbolica, e sono delle categorie culturali, significano alcune cose, si può tendere al divino attraverso appunto la dimensione dell'eremitaggio, il santo sulla colonna, lo stilita, e contemporaneamente attraverso la grassezza Buddha o quanti mangiano in qualche maniera per soddisfare non solo la propria golosità, ma anche per raggiungere una condizione di illuminazione. Appunto Buddha e il buddismo, e gli esempi potrebbero essere molti, perché l'antropologia appunto studia le diverse categorie fisiche, ma ne vede anche tutte le implicazioni simboliche. Categorie fisiche ovviamente nel senso di categorie legate alla fisicità, ma pur sempre culturali.
Certo, nel libro dice: gli alimenti d'altra parte sono il frutto di un ordine sacro.
Appunto sì.
Che proprio vengono dal susseguirsi il sole sorge, le piogge, la terra, quindi è proprio in qualche modo frutto di qualcosa di più grande.
Sì. Sole come calore, nei versi che ricordavo, rendendo possibile la vite, diventa vino, e attraverso questo il sangue. E naturalmente c'è in vino veritas, e quindi la verità del vino, ma anche l'eccesso di vino porta all'ubriachezza, e Noè ubriaco fa ridere, diventa figura oscena. Proprio a Roma c'è questo convegno su Severi, pittore tardo cinquecentesco, primo novecentesco, e uno dei quadri più efficaci è Noè ubriaco. Quindi ecco, c'è sempre questa ambivalenza del vino e della ingestione di esso.
Perfetto, questo libro insomma c'è tanto, se non volesse parlare di cibo, del rapporto del sacro col cibo, veramente in questo libro c'è tanto, ma tanto c'è anche da dire, da ricavare, no? Su questo argomento, ricchissimo.
Sì, l'argomento è letteralmente, potrebbe portare a una letteratura sterminata, già sollecitato una letteratura scientifica notevole, ma potrebbe continuare a lungo. Roberto Cipriani e io abbiamo fatto uno scandaglio attraverso questo convegno, in questo universo, ma del risultato siamo estremamente soddisfatti, perché al di là di qualsiasi valutazione narcisistica, però ci sembra che i risultati critici di esso costituiscono un ottimo strumento per chi voglia ulteriormente approfondire questa tematica.
Vi sono piccoli gesti nella nostra quotidianità che si danno per scontati, naturali, e invece hanno radici profonde e remote. Ad esempio, chi prepara il pane in casa, a dire il vero non sono poi molti, certo sono meno numerosi di un tempo, è abituato a compiere un piccolo atto finale, dopo aver predisposto la forma da mettere in forno a cuocere. Con un coltello o con un oggetto appuntito, traccia due segni che attraversano il pane da un punto all'altro della sua circonferenza, in modo da creare una croce. Questo intervento conclusivo a lavorazione terminata risponde ad una necessità concreta: fare in modo che il pane venga ben cotto sin nelle sue parti più interne. Infatti con tale operazione si consente al calore di penetrare meglio, ottenendo una cottura più omogenea. Alla fine, uscito dal forno, il pane appare con la sua bella crosta più dura, solcata da due linee perpendicolari l'una rispetto all'altra, che fanno intravedere la mollica, la parte più morbida. Ebbene, dalla piccola incisione, praticata prima dell'infornata, appare chiaramente il simbolo della croce, che non è affatto casuale. Infatti, la disponibilità di pane è stata spesso reputata nel passato una benedizione del Signore e dunque ben si addice la presenza del simbolo cristiano per eccellenza sul pane. Né si può trascurare il testo evangelico che ricorda appunto la benedizione del pane da parte del Cristo nell'ultima cena. La Berakah, la grande preghiera di ringraziamento e di benedizione della tradizione ebraica che fa parte del rituale pasquale e anche di altri conviti. Non si mangia senza ringraziare Dio per il dono che Egli offre, per il pane che fa spuntare e crescere dalla terra, come anche per il frutto della vite. Come se non bastasse, anche quando si aggiunge dell'olio sul pane, specialmente nel mondo contadino e tra le classi sociali più povere, si usa fare appunto una croce, versando dell'olio sul pezzo di pane da ungere. Un'ultima non secondaria considerazione. Il pane è anche corpo, secondo la versione evangelica, che fa dire al Cristo: io sono il pane di vita, ma anche questo è il mio corpo. Dunque la corporeità assume un ruolo centrale nella concezione cristiana, perfettamente in linea con quanto recita il biblico Cantico dei Cantici. Or dunque, se il pane è sacro e il pane è corpo, ne deriva che va anche messo in conto che il corpo stesso ha a che vedere con il sacro. Ma di questo converrà dire in seguito, pensando che la convivialità possa essere pure condivisione di senso dapprima e di corporeità dopo, il tutto nel contesto del sacro.
Questo che abbiamo ascoltato dalla voce di Laura De Luca era un pezzo tratto dal libro Il cibo e il sacro, a cura di Roberto Cipriani e Luigi Lombardi Satriani, edito da Armando Editore. Ringrazio Luigi Lombardo Satriani per essere stato qui con noi. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.